Questa nota verbale si riferisce al capitolo 5 del programma di analisi 2/1, ex analisi 3. Nel capitolo 5 si danno le definizioni di curve e superfici e si dimostra qualche teorema, principalmente sulle curve. Le curve sono oggetti intrinsecamente unidimensionali. Una curva, secondo la definizione, è un oggetto, è una mappa che da un intervallo AB manda in R alla N. N è la dimensione dello spazio ambiente, cioè lo spazio in cui vive la curva, vive fra virgolette. AB, l'intervallo AB, è lo spazio di definizione della mappa. N può cambiare la dimensione N dello spazio ambiente, ma la dimensione del dominio della curva no, è sempre unidimensionale. Questo sta ad indicare che, come dicevo, le curve sono oggetti intrinsecamente unidimensionali. In meccanica si direbbe che hanno un grado di libertà. Questa è la prima osservazione. La seconda osservazione riguarda alcuni esempi dati sulle curve. Mi riferisco all'ultimo esempio prima della definizione 5.2. Per quel che riguarda la curva gamma vettore di t, che è uguale a t quadro per la prima componente e t alla terza per la seconda componente con t che appartiene a 0,1, erroneamente nelle lezioni dico che la curva è non regolare, in quanto gamma vettore primo di 0 è uguale a 0. Questo fatto è vero, ma ciò non fa sì che la curva non sia regolare. In quanto che, secondo la definizione, la derivata del vettore gamma di t deve essere diversa da 0 nei punti interni all'intervallo in cui è definita. Siccome 0 non è interno all'intervallo 0,1, questa condizione non preclude al fatto che la curva possa essere regolare, e infatti lo è. La curva gamma vettore di t uguale t quadro prima componente, t alla seconda componente, con t appartenente a 0,1 è una curva regolare. Se invece prendessimo la stessa gamma di t, ma t appartenente a meno 1,1, allora sì che la curva non sarebbe regolare, perché gamma vettore primo di 0 è uguale a 0 vettore sempre. Ma stavolta 0 è punto interno e quindi la curva non è regolare. Un altro esempio di curva regolare prima e non regolare poi è gamma vettore di t uguale prima componente t, seconda componente modulo di t e t appartenente a 0, 1 come prima. Anche in questo caso la curva è regolare perché la funzione non è derivabile in t uguale 0, ma in t uguale 0, ma t uguale 0 non è un punto interno. Se considerassimo la stessa gamma di t, ma sull'intervallo meno 1, 1, allora in t uguale 0 mancherebbe la derivabilità della seconda componente e questa è condizione sufficiente perché la curva possa dirsi non regolare. La terza osservazione riguarda le due righe successive all'osservazione I del teorema della definizione 5.2. Leggo testualmente: poiché un'applicazione continua invertibile è monotona. Questo teorema è un teorema che riguarda l'analisi 1 e non è presente nelle lezioni del professor Brides. Proveremo a dimostrarlo verbalmente, perché è molto semplice. Quindi noi siamo nella condizione di una funzione definita su un intervallo che è continua e la funzione è invertibile. Vogliamo dimostrare che la funzione è in realtà monotona, o crescente o decrescente. Per dimostrarlo prendiamo tre punti: x, y e z appartenenti all'intervallo in cui la funzione f che sappiamo essere continua e invertibile è definita. Immaginiamo che x sia minore di y e minore di z. Il ragionamento si fa per assurdo. Supponiamo che la funzione non sia monotona. Per non essere monotona devono esistere tre punti, x, y, z, in cui f di x è minore di f di y e inoltre f di x è maggiore di f di z. Gli studenti partano dal punto x, f di x e tracciano il grafico fino ad arrivare al punto y, f di y e poi scendono verso il punto z, f di z. Ci si accorge immediatamente che per qualsiasi ordinata compresa fra f di x e f di y sono due i punti che hanno quella stessa ordinata, in quanto la funzione è continua ed essendo continua verifica il teorema dei valori intermedi. Quindi devono esistere per forza due punti diversi fra di loro, con ascissa diversa fra di loro, che hanno la stessa ordinata. Ma questo è in contraddizione con il fatto che la funzione è invertibile, perché se accade quello che ho appena enunciato vuol dire che la funzione non è iniettiva e se non è iniettiva non può essere invertibile. Può presentarsi un secondo caso in cui abbiamo sempre x minore di y minore di z, ma abbiamo f di x è maggiore di f di y e f di z è posizionato fra f di x e f di y. Il ragionamento è lo stesso. Per qualsiasi ordinata fra f di y e f di z, a causa della continuità della funzione, ci sono due ascisse che hanno la stessa ordinata. E questo è in contrasto con l'invertibilità, perché vorrebbe dire che la funzione non è iniettiva, ma sappiamo che iniettività e invertibilità sono la stessa cosa. La prossima osservazione riguarda le superfici. Le superfici sono oggetti intrinsecamente bidimensionali. Se guardiamo la definizione 5.5, vediamo che le tre funzioni φ1, φ2 e φ3 sono definite su un sottoinsieme di R2. In questo caso, e avendo tre funzioni φ1, φ2 e φ3, abbiamo che la superficie vive in R3. Naturalmente potremmo avere superfici che vivono in R4, in R5, in R6 o in numero arbitrario di dimensioni. Ma il numero di dimensioni attinenti al dominio della superficie, questo numero è sempre uguale a 2, per definizione di superficie. Anche le superfici poi hanno delle definizioni che servono a identificarle e a poterci lavorare sopra, ma il concetto è sempre quello. Se prendiamo ad esempio la sfera bidimensionale, cioè l'insieme degli x, y, z, tali che x al quadrato più y al quadrato più z al quadrato uguale a 1, significa che noi ci troviamo sulla superficie di una sfera. La sfera sta in R3, ma la superficie è bidimensionale. Se invece definissimo x al quadrato più y al quadrato più z al quadrato minore o uguale a 1, allora questa equazione definirebbe un volume, e precisamente il volume interno alla superficie detta poc'anzi. Di particolare importanza sono le superfici cartesiane. Le superfici cartesiane sono identificate bene nelle lezioni e l'identificazione è quella per cui x uguale u, y uguale a v. In altre parole, se u e v indicano le coordinate della nostra superficie, per essere cartesiana le prime due coordinate devono essere identificate con x, y. Chiaramente le coordinate polari non sono cartesiane, sono ovviamente coordinate definite su un sottoinsieme di R2, ad esempio, dicevo, le coordinate polari φ e θ. ma non sono coordinate cartesiane, in quanto che non ci sono due coordinate, o x, y, o x, z, o y, z, uguali a φ θ.